Loro sono i Kiss, I Was Made for Loving You. Questa è Radio Dimensione Musica, oggi è mercoledì, quindi lo sapete direi molto meglio di me, c'è un appuntamento che ci piace un gran tanto, che è cominciato poi un bel po' di tempo fa, è cominciato infatti il giugno scorso e sta continuando, forse un po' per il passaparola che sono abbastanza buona, cioè che non picchio, non faccio male a nessuno, che è la nostra rubrica dedicata a Dylan Dog. Oggi ovviamente abbiamo un altro ospite, oltretutto l'abbiamo disturbato durante una lezione, quindi andiamo a suonare perché magari non ci apre. Lorenzo, possiamo entrare?
Sì. Avanti.
Grazie, abbiamo con noi Lorenzo Bartoli, grazie mille per averci fatto entrare, anche perché so che tu stai facendo una lezione alla
sì.
Scuola Internazionale del Fumetto.
Sì.
Non ho sbagliato. Lezione di sceneggiatura? Di cosa?
Sì, sceneggiatura, scrittura, noi parliamo un po' da dove vengono le idee, come farsele venire, come metterle in struttura, intrecciando tra loro cinema, letteratura, canzoni, tutto quello che fa parte dell'immaginario e dell'immaginazione.
Mamma mia, ma è complicatissimo.
Detto così sembra complicato, in realtà si fanno tante chiacchiere.
Senti, quanti alunni hai?
Ma io insegno qui da 5 anni, diciamo il numero varia tra un massimo di 15 e un minimo di 6, quest'anno ce n'ho 8 che è un buon numero per seguirli bene.
Ottimo, ottimo, e quindi voi vi fate queste lezioni che sono, mi dicevi prima, il mercoledì e il venerdì, queste
sì.
3 ore sulla scrittura in generale.
Sì, sì, sulla scrittura e proprio sul come farsi venire idee, perché senza idee non si parte, cioè proprio... molti hanno pudore a dare dietro un'idea che ritengono già sentita, altri pensano di dover trovare sempre la storia della vita. In realtà c'è tanto mestiere e tanta anche così consapevolezza da acquisire, perché si può scrivere di tutto e si può rendere interessante col come si scrive anche il cosa si scrive.
Ma tu che professore sei? Di quelli cattivi di cui uno ha paura, 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 cioè ti arrabbi se non danno...
Anni, no. Ho scoperto di essere un professore molto morbido, nel senso, però ciò non toglie che si crea comunque un clima di rispetto, perché quando
certo.
si parla, io li faccio scrivere dal primo giorno, per cui si vince anche quel pudore adolescenziale che rimane attaccato addosso, che quando uno scrive qualcosa la ritenga all'inizio molto personale, no? In realtà chi vuole farlo di professione deve essere pronto a condividere, a leggere davanti ad altri. E infatti io creo spesso dei mini gruppi da 2-3 persone per farli lavorare insieme, poi cambio il loro posto ogni giorno perché
no, davvero?
Sì, non devono avere, non si devono attaccare a niente che sia di liceale, come posso dire,
no.
Devono essere più aperti e stimolati, mentre fanno un esercizio lo interrompo con un altro, insomma cerco di metterli di fronte. Ecco, più bel complimento è che spesso vanno via da qui con mal di testa, quindi
ah,
vuol dire
bene.
Che la testa... No, ma il mal di testa è positivo, la testa si sta allargando, no?
Vuol dire che l'hanno utilizzata.
Sì,
ecco, perdonami se ti ho fatto tutte queste domande sul tuo insegnare, ma è una cosa
prego.
Molto curiosa, a me ha sempre incuriosito, poi la figura dell'insegnante mi mette sempre in una posizione, no, un po', mi sento sempre a disagio, mi viene sempre a dire sì, signore, sì, professore.
Ma in realtà, sì, è così, devo dire, perché comunque... Io scrivo da 25 anni e quindi possono avere sicuramente delle idee molto buone, migliori delle mie, ma c'hanno rispetto per chi le usa professionalmente. Ecco, l'unica distanza è che io ne ho fatto un lavoro e loro ancora no. Ecco.
Però sono lì proprio per questo.
Sì, la qualità delle idee non si discute, può essere anche che abbiano intuizioni nettamente migliori, ma poi bisogna anche trovare il sistema di farsele pagare.
Ma da quant'è che insegni?
Ma io ho tenuto un corso molti anni fa perché avevo curiosità di... perché mentre si spiega si capisce, no? E in quel corso sono usciti molti professionisti che adesso non lavorano, che sono stati anche tuoi ospiti, c'era Roberto Recchioni, Mauro Zeo, Elisabetta Melaranci, insomma ho avuto molta fortuna come insegnante e da 5 anni ne ho fatto una professione parallela qui alla scuola. Prima ho fatto... quel corso era totalmente autoprodotto, era anche gratuito, quindi... cioè all'inizio si doveva pagare, poi ho scoperto che non pagavano e abbiamo continuato.
No, era
Sì.
per capire se nel tempo è cambiato il modo di scrivere e anche di creare a questo punto degli studenti, però in 5 anni non so quanto.
Ma sai, in 5 anni penso di aver avuto una cinquantina, sessantina di alunni
Vabbè.
e ho visto un po' lo spettro del talento medio che c'è qui in Italia adesso, no? E devo dire che comunque, siccome il mio atteggiamento non è da professore che sta un gradino più in alto, penso di aver valorizzato il potenziale di tutti, però è come fare un corso di pallavolo, non tutti diventeranno
Beh,
giocatori.
certo.
Però la passione, ecco, per me accendere la passione e portarli a un miglioramento è il mio scopo, perché poi dura 6-7 mesi, non è che posso
Fare
fare un
miracoli.
miracolo. Ecco. E molti che hanno preso ottimi voti e che erano veramente alunni notevoli, poi non hanno continuato, qualcuno che partiva da un talento più basso, magari poi è andato avanti perché c'ha un'applicazione fenomenale, per cui non so dire prima chi lo
Beh,
farà di
ovvio.
lavoro. Ecco.
Senti, a questo punto però andiamo a parlare di lui, perché su di lui si incentra la nostra rubrica. Lui è Dylan Dog, tu ti ci sei confrontato per
Sì.
un Color Fest, mi viene in mente subito quello. Com'è il tuo rapporto? Com'è stato il tuo rapporto con Dylan Dog? Lo leggevi prima? Continui a
Sì,
leggerlo
diciamo
ora?
che ricordo di averlo scoperto nel momento in cui da un fumetto per carbonari, cioè i primi 7 numeri, a un fenomeno di massa, cioè i secondi 100, diciamo io non ho cominciato a leggerlo e lo trovavo assolutamente moderno per l'epoca. E diciamo che quei primi 100 numeri rimangono assolutamente moderni anche adesso.
È
E
verissimo.
adesso lo seguo per motivi professionali, diciamo leggendo una media di 5-6 albi l'anno, soprattutto perché, come addetto ai lavori, so quando esce un albo di quelli che può interessarmi di più. E rimane comunque uno dei 2 o 3 personaggi con cui è più piacevole e pericoloso confrontarsi come autore.
Senti, com'è stato per te scrivere per lui? Difficile oppure già da tempo ti sentivi pronto per questa avventura?
Ma sai, io ho avuto la fortuna di fare quasi sempre personaggi miei,
Sì.
Di cui l'ultimo, John Doe, che è in edicola, ha preso molto dal patrimonio pop di Dylan Dog, pur cercando una strada personale. Per cui come quantità di tavole e così aspirazione mi sentivo pronto. Mi ci sono confrontato su un albo speciale, per cui con qualche libertà in più, e
Certo.
soprattutto con Massimo Carnevale, mio amico e collega da sempre, per cui sapevo che avrebbe comunque migliorato il mio lavoro, perché rientra tra i primi disegnatori al mondo, non solo italiani, e quindi la storia è venuta abbastanza facilmente.
Senti, tornerai?
Ma francamente non lo so, perché diciamo in Italia e in tutto il mondo le testate hanno una serie di collaboratori che hanno una sorta di priorità per anzianità, per capacità di gestire il personaggio. Io sono sicuramente più un outsider per Dylan Dog, per cui la redazione sa che io ho voglia, ogni tanto potrò mandare qualche storia per farla valutare, ma non è certo il mio pane quotidiano, ecco, quindi spero, ma non ne sono sicuro.
Sicuramente non è il tuo pane quotidiano, perché di cose che bollono in pentola ce ne sono molte per quel che ti riguarda e anche cose che invece hai fatto nel passato. Tu prima hai citato John Doe, noi già ne avevamo parlato con il nostro ospite Roberto Recchioni, tuo amico immagino e collaboratore, una serie che fa parlare di sé questa John Doe. Ce la vuoi raccontare? Vuoi dirci un pochettino com'è nata?
Sì, dunque la casa editrice che si chiamava Eura e adesso si chiama Aurea perché ha cambiato titolare, e all'epoca, parliamo del 2002, cercava un personaggio forte, diciamo, da affiancare al suo personaggio storico che è Dago, e quindi siccome io e Roberto lavoravamo lì già da qualche anno ci hanno chiesto un'idea. Noi abbiamo fatto una riunione, di idee ne sono venute fuori tante, ma non eravamo soddisfatti, e il giorno dopo, così quasi telepaticamente, ci siamo sentiti. E abbiamo detto, ma siccome tutte e due abbiamo già lavorato sulla morte, sulla burocrazia della morte, tra l'altro presente anche in Dylan Dog, e perché non fare qualcosa che abbia a che vedere con questo tema? E infatti John Doe è il direttore umano della Trapassati Inc. e scopre che, cioè lui deve far sì che le morti delle persone avvengano al momento in cui il fato le ha destinate, per cui c'è tutta un'organizzazione che può somigliare un po' all'FBI e un po' all'ufficio del catasto, in cui ognuno ha i suoi impegni a far sì che tutti muoiano al momento opportuno. E John Doe scopre che Morte vuole fare un mini olocausto per pareggiare il bilancio di questa azienda, e lui, siccome ha una forte etica del lavoro, le ruba la falce dell'olocausto e scappa. Quindi nella prima serie, perché John Doe ha la caratteristica di essere pensato in archi narrativi da 24 numeri, simili a quelli delle serie TV americane. Quindi nella prima serie lui è un uomo in fuga con la falce, e inseguito da morte, fame, pestilenza e guerra, cioè i quattro cavalieri dell'Apocalisse. E poi ogni serie c'ha un
non raccontarci troppo.
Si rovesciano le carte, perché comunque abbiamo deciso di rischiare di perdere i lettori che vivono di personaggi fissi ed eterni, andando a caccia di quelli che cercano il cambiamento.
Senti, ti trovi sempre bene con Roberto, perché per tantissime cose collabora, cioè almeno per John Doe è un progetto che è venuto fuori tra voi praticamente, vi trovate sempre bene?
Siamo molto diversi.
Infatti, per questo te l'ho chiesto.
Anche se come persone, poi alla fine, avendo degli angoli da smussare ben diversi, come persone ci somigliamo di più che come autori. Lui è molto bravo nelle trame e nella struttura, io sono forse più scrittore puro, cioè c'ho bisogno solo del foglio, e quindi le mie storie vanno un po' a caccia dell'interiorità, e le sue sono più costruite per goderle anche esteticamente, anche come puro divertimento. Per cui, unendo queste due anime, il lettore sa ormai da 7 anni, insomma, che ha avuto un anno di interruzione, quindi sono 7 anni che esce, e sa benissimo che nelle mie storie troverà degli approfondimenti e delle riflessioni, e nelle sue forse più ciccia, forse più storia, e quindi si diverte forse allo stesso modo, in maniera diversa, ma comunque c'è un rispetto reciproco. Io vorrei saper fare delle cose che sa fare lui. Lui forse mi invidia certi momenti stilistici, e quindi siamo perfettamente d'accordo. Insomma.
Chi si è alzato dal banco? Devo venire a bacchettare qualcuno?
No, in realtà era un'altra classe, perché li ho cacciati via tutti.
Ah, perché sì. Se no, guarda, non c'era problema, arrivavo di corsa e mi mettevo a bacchettare.
Sei severa, sì,
severissima, io sarei severissima, riuscirei un giorno magari, dal secondo poi mi scioglierei. Però almeno il primo giorno, un po' una vendetta, una cosa, tutti lo sogniamo. Un po' Olga frusta e manette a scuola. Ma detto questo, parlavamo di scrittura, tu hai all'attivo anche dei romanzi, e ne parlavamo io e te, uno che sta per arrivare.
Sì, per la prima volta faccio un romanzo senza sapere il titolo, perché di solito lo so prima, però tanto l'uscita è a novembre, per cui avremo modo magari di parlarne. Sì, perché io gestisco e curo un mio blog di racconti senza assolutamente nessun tipo di scopo di lucro, è un laboratorio creativo che si chiama Cuori da Bar, perché poi nel 2007 a Natale uscì proprio un libro omonimo di racconti presi dal blog, dove racconto tutte storie legate ai bar della Roma degli anni 70 nei quali sono cresciuto, e storie di perdenti, di scialtroni, quindi questo libro prende lo spunto da uno dei racconti presenti all'interno di Cuori da Bar, per poi prendere una direzione completamente sua.
Quindi uscirà a novembre?
Sì, lo presenteremo a Lucca, perché è il momento fieristico più importante per il fumetto. C'entra poco con i fumetti, ma io se c'ho un pubblico è in quel settore,
ovviamente,
principalmente. E poi vorremmo fare delle presentazioni alternative. Il mio sogno è fare, che so, presentazioni in gallerie d'arte, in bar, in pub, in posti dove comunque il libro entra raramente.
Beh, ce lo faremo entrare, noi assolutamente siamo a disposizione. Poi voglio dire a tutti che proprio oggi c'è un post di quest'oggi che si chiama Il Treno Va, se non sbaglio, sul tuo blog, quindi di andare a leggerlo. Voi basta che googlate Cuori da Bar.
Basta digitare Cuori da Bar su Google e il primo risultato è il mio blog.
Sì,
come ripeto, sono esperimenti, chi ha la pazienza, sono oltre 100 racconti. Troverà da quello sfacciatamente comico a quello drammatico, insomma non c'è una linea così, una ricerca direzionata quanto una voglia di sperimentare.
Beh, direi che così funziona la vita, non è che tutti i giorni sono tristi o tutti i giorni sono felici, è così,
no,
alti bassi, alti bassi. Senti, a questo punto Lorenzo, io ti aspetto qui per novembre o quando è, per venire a presentare anche da noi il libro e poi soprattutto mi aspetto di sapere in anteprima il titolo, perché è importantissimo. Scusami.
Sì, sì. No, io poi sono un appassionato di titoli, li cerco, mi vengono in mente. Questa volta devo forse scriverne più di metà per avere la rivelazione.
Beh, effettivamente. Quindi non sei ancora a metà libro?
No, ho scritto un paio di capitoli, se vuoi posso accennare la trama, ma non è impegnativa, cioè non è che tolgo niente. Però,
fallo senza svelare troppo, altrimenti vengo e bacchetto anche te.
Va bene, calcola che il protagonista, Tony Plumbeo, è stato scartato al provino con la banda della Magliana perché era troppo cattivo. E il suo spirito si impossessa di un mite professore di letterature comparate nella Roma dei giorni nostri, per cui le loro vite si intrecciano e passeremo continuamente dagli anni Ottanta a oggi con questo rimbalzo di interiorità così diverse. Questa è in brevissimo la trama, ecco.
Perfetto, per chi comunque volesse qualche assaggio di Lorenzo Bartoli può andare sul suo blog, come abbiamo già detto, Cuori da Bar, e lì sicuramente qualcosa c'è. E poi lo riavremo ospite quando tornerà a far freddo, quindi per novembre. Ormai l'ho detto, t'ho segnato, Lorenzo, sei qui. Mi raccomando, salutaci tanto caramente gli alunni.
Sì,
digli di fare bravi.
Scappati, sì.
Ma no, secondo me non sono scappati, stanno fuori la porta ad origliare, a dire chi dirà il professore. Ma tu gli hai spiegato che era un'intervista?
Sì, sì.
Ti hanno preso seriamente?
Ce n'è una sola, gli altri sono scappati tutti.
Come si chiama quella che è rimasta?
È rimasta solo Chiara.
Chiara, vedi? È un destino che è nel nome, perché Chiara anche è lì, attenta, una ragazza che si impegna, vedi?
Le Chiare sono le migliori.
Infatti. Senti, Lorenzo, io ti devo chiedere un ultimo favore prima di salutarti. Tu hai scelto una canzone da ascoltare con noi, DJ Lorenzo. Io poi verrò a una tua lezione e vedrò anche dal punto di vista di insegnante com'è. Adesso tu devi vederla dal punto di vista di DJ. Quindi vacci ad annunciare la canzone che hai scelto.
Allora, si tratta di Two Step della Dave Matthews Band, dove sentirete probabilmente il miglior batterista che c'è adesso, Carter Beaufort, e io li ho visti dal vivo e sono rimasto completamente senza fiato. E dall'album Crash, la seconda traccia, Two Step.
Perfetto, grazie mille a Lorenzo Bartoli, io vi ricordo, Cuori da Bar, andate e prendete. Grazie mille, un abbraccione.
Grazie a voi.
Ciao, grazie. Ciao.
Celebrate, we will.